arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Benvenuti a Soul Tempo, storie e musiche attraverso la grande epopea della musica neroamericana che non si è conclusa naturalmente, ma noi grazie a Luca Sapio andiamo a scoprire anche gli anfratti biografici più nascosti, no? Dei protagonisti che abbiamo scelto. Oggi è la volta di Otis Redding. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti voi. Sì, oggi partiamo davvero con un capostipite, con una leggenda, appunto Otis Redding. Comincerei intanto parlando di Macon, la sua città, Macon, Georgia. C'era una strada in particolare a Macon, Georgia, una strada brulla, scoscesa, che si chiamava Long Cabin Drive. Questa strada si inerpicava lungo una serie di vallate e paludi. In fondo a queste vallate c'erano una serie di vecchie case coloniali, abitate da bianchi. Sembrava quasi segnassero un confine, una sorta di linea immaginaria da non oltrepassare. Eppure era una zona di transizione, proprio perché nei campi vicino a quelle case giocavano tra loro, senza alcun tipo di remore, ragazzi bianchi e ragazzi neri. Ogni tanto comunque venivano interrotti da qualche abitante della zona che non gradiva quella promiscuità razziale. Però erano talmente abituati a quelle interruzioni che le consideravano una parte del loro gioco. Non era così chiaro perché li scacciassero. In fondo erano soltanto dei bambini, ancora non si rendevano conto in realtà di quanto fosse grave il motivo per cui gli abitanti del luogo non volevano appunto questa interazione. Otis, proprio in una di queste corse, in cui appunto erano stati ripresi da qualcuno che non gradiva questo tipo di promiscuità, a un certo punto si trovò a rifugiarsi, come ha raccontato più volte in diverse interviste, sotto un albero. Improvvisamente ha cominciato a sentire sulla sua testa un'ombra pesante. Alzando gli occhi si è reso conto che dai rami di quell'albero pendeva una persona, un impiccato, e questa persona ovviamente era un afroamericano. Questa fu una cosa che ovviamente lo segnò, perché quel signore, quell'uomo che pendeva dall'albero era esattamente un afroamericano come lui. Otis poi di questa cosa cominciò a prenderne coscienza, ovviamente per forza di cose. Anche suo padre, che era un diacono della chiesa battista, gli cominciò a spiegare che c'erano delle differenze purtroppo tra i bianchi ed i neri. E c'era anche un'altra cosa che il padre condannava fortemente, era questo discorso legato all'utilizzo della musica per altri scopi, a prescindere dal fatto che potessero essere esclusivamente inni per appunto inneggiare il Signore e in qualche modo il cristianesimo, o comunque sia cose inerenti poi a un culto religioso.
Green Onion, Jones, questo è Booker T. Jones and MGs, se non sbaglio la house band della Stax.
Esattamente così, perché Otis Redding trovò la sua fortuna proprio in questa casa discografica. Avvenne per caso il 12 agosto del 1962. Dico per caso perché Otis Redding in realtà arrivò alla Stax Records come autista. Stava accompagnando una star locale che si chiamava Johnny Jenkins per registrare un demo. Otis faceva da valletto a questo chitarrista e ogni tanto, quando sentivano il bisogno, ecco, magari lo invitavano a cantare qualche brano, perché comunque Otis aveva una voce piuttosto particolare. L'impressione che Johnny Jenkins e il suo valletto fecero ai musicisti della Stax, appunto gli MGs che prima ha citato Sergio, non fu sicuramente delle migliori, proprio perché Otis Redding cominciò a scaricare dal furgone degli amplificatori una serie di vestiti e loro dissero: ma noi abbiamo gli amplificatori, questo è uno studio di registrazione, noi abbiamo gli amplificatori. Lui rispose semplicemente: sì, ma questo è il mio lavoro, questo è quello che il mio boss mi dice di fare. Johnny Jenkins, che invece nella sua testa voleva fare una grande figura, non avendo mai registrato prima di allora nessun demo, secondo lui, ecco, bisognava far vedere comunque che avevano degli abiti a disposizione con cui cambiarsi e poi, ecco, schierare questa serie di amplificatori. In realtà il presentimento dei ragazzi degli MGs, che erano appunto la house band della Stax, si mostrarono fondati, poiché la sessione non andò da nessuna parte. Però in questo fu molto furbo Otis, perché cominciò a chiedere se per cortesia alla fine di quella sessione avrebbe avuto la possibilità di essere ascoltato. Chiese in poche parole un'audizione. Alla fine, sfiancati dalle richieste di questo ragazzo molto alto, dall'aria piuttosto comunque sia genuina, dissero: ok, il pianista se n'è andato. A parlare fu proprio Steve Cropper, che era il chitarrista degli MGs. Però io posso metterti qualche accordo sul piano. Cosa vuoi che ti suoni? Qualsiasi cosa che ricordi un gospel. E fu così che, sotto gli accordi suonati al pianoforte da Steve Cropper, per la prima volta Otis Redding intonò These Arms of Mine.
These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms
These Arms of Mine, Otis Redding con questo brano acquisì notevole notorietà anche in Europa, ma questo è un brano che lo fece sconfinare pure nel pop in qualche modo, no?
Decisamente così, infatti Otis Redding, ricordiamo che poi insieme poi ad altri artisti della Stax Records fece una serie di concerti, si esibì una serie di concerti proprio in Europa e durante quel tour ricevette un invito importante, l'invito a partecipare al Festival di Monterey, che era il primo vero e proprio grande raduno in cui comunque si sarebbe trovato a dover in qualche modo, ecco, permettetemi l'espressione, reggere botta con gruppi dalla potenza sonora molto 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 più grande rispetto al suo ensemble, fatto appunto da una sessione fiati di due elementi: basso, batteria, organo e chitarra. Ecco, non era semplice, ricordiamoci che ai tempi c'erano band in quel cartellone come Jefferson Airplane o addirittura Jimi Hendrix, quindi la pressione sonora era molto difficile da contrastare, ci voleva un'idea, ci voleva qualcosa che in qualche modo potesse, ecco, far capire che in fondo anche lui, anche quella musica faceva parte dell'immaginario giovanile, dell'immaginario del collettivo, ecco, che lì stava celebrando quello che veniva chiamato il pubblico dell'amore. E l'idea fu proprio fare una cover dei Rolling Stones, una band estremamente popolare, e questa infatti è la sua versione di Satisfaction. I have tried. cercato di ammiccare attraverso cover come questa e anche come la clamorosa versione di Day Tripper dei Beatles, lo fece sconfinare in maniera prepotente nel pop, al punto che il Melody Maker lo incoronò come cantante dell'anno, spodestando dopo 10 anni consecutivi Elvis Presley. Però Otis aveva sforzato troppo le sue corde vocali, al punto che quando ricevette la notizia non poté nemmeno urlare di gioia, poiché era stato operato a dei polipi e quindi doveva stare in silenzio per 6 lunghissime settimane. 6 lunghissime settimane in cui non fece altro che ascoltare la radio, cercare di capire ancora più da vicino dove stesse andando la musica e cosa stessero ascoltando i giovani in quel periodo. E in particolare in quell'autunno del 1960, 67, due album lo colpirono. Era appunto John Wesley Harding di Bob Dylan e Sgt. Pepper dei Beatles. Otis si rese conto che c'era bisogno di scrivere, di approcciarsi alle parole in maniera diversa, proprio attraverso il disco di Bob Dylan, quindi le liriche dovevano essere più importanti, pesanti, suggestive, e il Sgt. Pepper dei Beatles a suo modo rappresentava una vera e propria rivoluzione sonora. Quindi cominciò, ispirandosi a questi due lavori, a pensare a qualcosa di nuovo. Prese la sua chitarra, lui utilizzava un'accordatura aperta in Mi che gli consentiva di muoversi con il barré e di poter quindi formulare degli accordi pieni, e cominciò a provare a improvvisare su un semplice giro una melodia. Cominciò scrivendo: ho lasciato la mia casa in Georgia e sono arrivato nella baia di San Francisco. Quando agli altri musicisti della Stax Otis presentò questo embrione di canzone, in realtà non tutti furono entusiasti e nemmeno d'accordo. Duck Dunn, il bassista, sosteneva che la canzone non avesse nulla di soul e potesse essere addirittura controproducente incidere qualcosa di così lontano da quello che tutti si aspettavano da lui. Eppure aveva qualcosa di nuovo. Otis fu ostinato e decise di andare avanti. Addirittura sulle ultime 10 battute della canzone c'era un fischio talmente semplice che tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita provato ad imitare. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Quelle settimane volarono davvero in fretta. Otis cantò come non aveva mai fatto e registrarono materiale per riempire almeno 4 album. Restavano tutti svegli fino alle 6 di mattina e lavoravano incessantemente. E soprattutto la voce di Otis era potente e solida come non era mai stata. Presero una pausa l'8 dicembre per una serie di concerti. Quella pausa si dimostrò fatale. Fece un ultimo saluto a Steve Cropper e ai ragazzi con cui stava registrando e partì, senza fare mai ritorno, perché l'aereo sul quale Otis Redding si trovò a volare, il suo aereo privato, purtroppo, precipitò in un lago. Ci fu un unico superstite, che era Ben Coley. Il suo corpo, invece, il corpo di Otis, venne ritrovato attaccato ad un sedile nelle fredde acque del lago Monona. Aveva la cintura di sicurezza ancora allacciata e sembrava stesse dormendo. Inutile dire che il mondo restò sconvolto e abbiamo perso uno dei più grandi cantanti del secolo scorso. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now.
down a fair road. I've been loving you all too long to stop now.